Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra Chiesa ricorda Elia Facchini, morto nel 1900, martire in Cina. È nato nella nostra bassa, nel Centese. Per noi oggi è l'occasione d'invito e preghiamo e chiediamo la sua intercessione per quel popolo, per quella grande nazione che egli ha amato e servito.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 19, dal versetto 11 al 22. Dio intanto operava prodigi non comuni per mano di Paolo, al punto che mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui, e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano. Alcuni giudei, che erano esorcisti itineranti, provarono anch'essi a invocare il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: «Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica». Così facevano i sette figli di un certo Sceva, uno dei capi dei sacerdoti giudeo. Ma lo spirito cattivo rispose loro: «Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito cattivo si scagliò su di loro, ebbe il sopravvento su tutti e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Il fatto fu risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da timore, e il nome del Signore Gesù veniva glorificato. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di magia, e un numero considerevole di persone che avevano esercitato arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano davanti a tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e si trovò che era di 50.000 monete d'argento. Così la parola del Signore cresceva con vigore e si rafforzava. Dopo questi fatti, Paolo decise nello spirito di attraversare la Macedonia e l'Acaia e di recarsi a Gerusalemme, dicendo: «Dopo essere stato là, devo vedere anche Roma». Inviati allora in Macedonia due dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, si trattenne ancora un po' di tempo nella provincia di Asia. Parola di Dio.
E siamo in questa sezione che riguarda Efeso, dove non tutto è così chiaro, ma troviamo, direi, molte diversità, anche se non tutte le domande trovano una risposta chiara nel testo. Vedevamo già, si poteva già osservare che ci sono dei credenti in Gesù nella sinagoga, sono quelli che aiutano Apollo a partire da Efeso per andare a Corinto, versetto 27, i fratelli. Poi ci sono altri gruppi, c'è un gruppo di credenti in Gesù, forse collegati anche con Apollo, non sappiamo. È possibile che sono dei discepoli, ma non conoscono il battesimo nello Spirito. Beh, si vedeva già, poi ci sono anche nominati, collegati con Paolo, i discepoli, sono chiamati così al versetto 9, ecco, vedessi, già si vedeva, quindi vediamo che c'è una certa varietà in un quadro in cui non è Paolo il primo a essere presente. Ecco, vediamo, anche nel testo di oggi, e poi continuerà ancora, ci sono elementi diversi. Il brano di oggi è abbastanza ampio, diciamo, come composizione. Abbiamo quattro brani praticamente. Uno sono versetti 11-12, il secondo dal 13 al 17 compreso, poi terzo brano 18-20 e poi 21-22 sono i piani, le intenzioni di Paolo. Finisco la mia introduzione segnalando il problema dei versetti 13, 14, 15 e 16, cioè se si tratta di due osservazioni di un unico tema, ma di due osservazioni diverse, di due situazioni. Il codice occidentale, che è più ampio, eccetera, distingue gli esorcisti giudei del versetto 13 come un gruppo più ampio, un fenomeno più ampio, dall'episodio in cui si parla il versetto 14, e forse ha ragione. Tra questi esorcisti giudei che usano il nome di Gesù c'erano anche sette, ma non sarebbero gli stessi, sarebbe un gruppo più ampio. C'è anche qualche altra piccola spia, ma adesso non voglio insistere, sul fatto che possono essere distinte i due episodi. Ecco, a voi comunque la parola su questo brano.
Ma dico solo una cosa breve. Mi sembrava che volutamente Luca mettesse a confronto questo primo, quanto dice in questo primo brano, cioè che Dio appunto per mano di Paolo, attraverso Paolo, operava questi prodigi non comuni, che addirittura insomma si bastava mettere i fagioletti, i grembiuli che erano stati a contatto con Paolo, perché le malattie cessassero e gli spiriti cattivi fuggissero. E subito dopo racconta questo episodio e si vede che non succede la stessa cosa, nonostante questi esorcisti invocassero il nome di Gesù. Quindi evidentemente vuol dire qualcosa attraverso questa contrapposizione. Certamente nel primo tratto è evidente, come dire, certo, quello che Dio opera per mano di Paolo, e forse si vuol dire anche la fede di Paolo, l'unione di Paolo col Signore, la completa adesione di Paolo al Signore, che permette a Dio di operare questi prodigi. Nel secondo caso, invece, nel caso di questi sette che usano il nome di Gesù, evidentemente non è la stessa cosa. Cioè loro usano il nome di Gesù, ma evidentemente non, cioè infatti dice provarono, dice qui, questi esorcisti itineranti provarono anch'essi a invocare il nome di Gesù, cioè evidentemente non con la stessa fede, penso. al punto che lo spirito si rivolta, almeno nel caso dei sette, lo spirito si rivolta contro di loro, insomma.
Non voglio introdurre un problema troppo grande, ma continuando i pensieri che ha detto adesso Linda, anch'io mi interrogo su queste sfumature dell'aspetto prodigioso, che poi non sono sfumature comunque. Da un lato c'è Paolo, che evidentemente per la sua adesione a Gesù, come dice, come ha detto Linda, riesce, cioè Dio opera prodigi non comuni per mezzo di lui. Poi ci sono esorcisti giudei, sappiamo anche dal Vangelo e anche da altre opere, come dicono i commenti, le note, tutti. E ci sono questi esorcisti, quest'opera di esorcismo fatta dal popolo ebraico, ecco, che però non ha la potenza. Io penso che lo spirito cattivo si rivolta contro di loro perché non sente la potenza, non ha chi scaccia nel nome di quel Gesù che Paolo predica non ha la potenza di chi aderisce a Gesù. Lo spirito si tenta di ribellarsi anche a chiunque lo voglia scacciare, ma in questo caso ha la meglio, perché l'esorcista non agisce in quella stessa potenza. Ecco, e dopodiché si passa a parlare di magia, e non so se sia collegato, però certamente noi spesso colleghiamo queste sfumature. La magia, e dopo si parla di Efeso come città proprio idolatra ancora, appunto i tempietti di Artemide, che sono l'attività più remunerativa della città. E anche la magia, diciamo che fino ad oggi c'è una tradizione anche ebraica, un sottobosco anche ebraico pieno di magia, di pratiche magiche. Qua non si dice esplicitamente che sono gli ebrei, i giudei, e forse sono anche i pagani. Comunque tutto ciò che è, diciamo, sovrannaturale, che sono opere fuori dal comune, ci mettono anche tante volte in sospetto, perché dall'uno all'altro aspetto, quello del miracolo, quello della magia, tante volte il limite è molto, insomma, è molto sottile, il confine tra le cose. E comunque le opere prodigiose di Paolo sono evidentemente presentate come quelle simili a quelle di Gesù, sono quelle di Gesù, anzi anche più grandi di quelle di Gesù, ma comunque indubbiamente nel suo nome l'episodio degli esorcisti ne è la prova, di appunto, come ha detto Linda, se non c'è l'adesione a Gesù, alla sua parola, non si ha la meglio sul maligno.
La città di Efeso era così, era una città famosa anche nell'antichità come centro della magia, visto naturalmente lo si apprende così, e in cui i papiri con le formule magiche venivano chiamati col nome di scritti efesini, addirittura anche se erano stati scritti, diciamo, e composti in altri luoghi. Gli esorcisti ambulanti giudei, qui parla di questa arte, erano famosi e apprezzati addirittura, e nelle pratiche magiche era abituale invocare un nome segreto, una divinità propria, con una potenza particolare e misteriosa. Generalmente questi millantatori si usavano a invocare il nome di una divinità loro particolare. Un papiro del III secolo addirittura contenente formule magiche, proclamava addirittura una formula che diceva: ti scongiuro per il Dio degli ebrei, per Gesù, e portava anche altri nomi a seconda appunto delle necessità dell'esorcismo. Il nome di Gesù naturalmente era considerato potente e un esorcista pagano lo aggiungeva alle sue formule di magia. E questo Sceva, questo giudeo, che il brano descrive uno dei capi dei sacerdoti, era sconosciuto, non si ha la benché minima traccia di chi sia, di che cosa effettivamente fosse o trattasse, a parte quello che è detto nel brano. E quei sette esorcisti presentati come suoi figli erano soltanto dei millantatori, come tanti altri, i quali si vantavano di avere rapporti con personaggi molto importanti e influenti. Paolo intanto non è coinvolto in questa diatriba e penso al suo prossimo viaggio a Gerusalemme, naturalmente sotto la guida dello Spirito Santo.
Ma la forza taumaturgica dell'Apostolo Paolo è accomunata senz'altro alla forza taumaturgica dei discepoli, che poi sono accomunati a Gesù. Non, anche se qui nei termini sembra, appunto, viene detto ho prodigi non comuni, ma forse non è questa la cosa importante, cioè è proprio questa modalità, ecco, di guarire come faceva Gesù, non più di Gesù, ecco.
Un brano così mi dà un po' di disagio, cioè pensare, diciamo, che il nostro aderire all'insegnamento di Gesù possa comunque avere anche delle espressioni di fervore, però a mio parere rasente forse l'idolatria. Penso a quando si vanno a visitare i luoghi, non so, chiese, e ci sono le statuine o le candele da comprare, o insomma è qualcosa che un po' mi dà perplessità su quello che noi pensiamo di essere, di avere fede o di credere in Gesù, ma cosa significa. Un brano così non so bene perché Luca ha bisogno di riferirne, cioè di parlarne, quando in tutto questo suo viaggio, questo dall'inizio, e tutti i capitoli ci mostrano veramente un prodigio che è la trasformazione del cuore di migliaia e migliaia di persone in questi viaggi che lui compie, che compie Paolo. E quindi non so, l'unica cosa che forse voglio rilevare, insomma, cioè per me ha un senso, ecco, e questa lotta tra i due esorcisti e il male. Questi due esorcisti si ritrovano nudi, il male, il maligno, lo spirito maligno, il male, sono sopraffatti da lui, ed è questo loro, l'uomo che si voleva forse rivestire di qualcosa di sacro, ma non era reale, non lo sentiva vero proprio, è esposto al giudizio, penso, poi finale.
Ma ascoltando anche, io ho avuto, cioè, ho sempre più netta l'impressione che in questo brano, come dire, quello che veramente si vuole mettere in rilievo è la figura di Paolo. Cioè, direi appunto la grandezza, tra virgolette, di Paolo, per cui oltretutto dopo, quando dirà che si è messo in animo, comunque ha deciso nello spirito di attraversare la Macedonia, e poi dicendo devo vedere anche Roma, dà spessore anche a quella cosa lì, cioè non è così un capriccio, ecco, una sua idea. Proprio c'è questo Paolo che può, ecco, usare il nome, ma addirittura è talmente impregnato, ecco, di Gesù, che appunto quando passa o quando mettono questi fazzoletti, grembiuli sopra qualcuno, è guarito. A me è venuto in mente, no, l'ho trovato, credo, un tratto, forse non a caso, della lettera agli Efesini, quando dice: qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti, secondo l'efficacia della sua forza, forza che manifestò in Gesù quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, eccetera. Cioè mi sembra che in qualche modo qui si veda questo, ecco, questa grande potenza che ormai abita in lui, abita in questo, in quest'uomo perseguitato, scacciato, eccetera. Ma forse proprio per quello, cioè non è una grandezza umana e che lo esalta, è una grandezza portata con la croce, ecco, e quindi questo dà sicurezza.
Il primo passo, il primo brano, è una citazione, una ripresa di Atti 5, versetto 15 in modo particolare, letterale, voluta, che bisogna sempre distinguere come il Paolo della storia dal Paolo di Luca, non perché il Paolo di Luca non abbia niente a che vedere col Paolo della storia, ma per vedere le intenzioni di Luca, e questa è una forse delle intenzioni più generali degli Atti degli Apostoli, di tutto il libro degli Atti degli Apostoli, non è l'unica grossa intenzione, quella cioè di paragonare Paolo a Pietro e di dire che andavano d'accordo, cosa che è anche un problema storicamente, e di dire che si sono, eccetera, e che i due, perché sono le due grandi figure, non sono le uniche, ma sono le due grandi figure, Pietro alla prima parte e Paolo alla seconda parte degli Atti, e c'è uno scambio fra i due. Paolo è l'apostolo dei gentili, dei non ebrei, ma è Pietro il primo che è l'apostolo dei gentili, è Atti 10. Peraltro Paolo è descritto abitualmente nelle sinagoghe, e direi che secondo gli Atti l'obiettivo principale di Paolo sono proprio gli ebrei, non i non ebrei, e quindi c'è volutamente un incrocio fra Pietro e Paolo, e questa è una delle intenzioni molto importanti della... Qui lo vediamo espresso, perché altrove non troviamo miracoli di Paolo, va bene, ci sono anche altri miracoli, anche negli Atti, però non sono così diffusi e poi soprattutto descritti in questo modo, cioè mentre passa, ecco, l'ombra, di questo si diceva di Pietro. Ecco, mi pare che questo sia la prima, sul secondo brano io ho l'impressione che sia fondamentale la designazione che erano ebrei questi esorcisti, e questo mostra l'interesse di Luca, e forse è anche più ampio quello che si dice al versetto 13, cioè che alcuni cominciarono epichirisan, vuol dire cominciare, vuol dire anche cercare, ma vuol dire metter mano, ecco, cominciarono a usare anche il nome di Gesù. Non si dice che non abbiano avuto nessun successo, non si dice di più, ma sembra, d'altra parte è un fenomeno molto noto, lo troviamo nel Vangelo. Nel Vangelo, il capitolo 9 di Luca stesso, per stare a Luca, abbiamo l'episodio con l'esito opposto, cioè uno che cacciava i demoni usando il nome di Gesù, e che gli apostoli i discepoli, Giovanni, eccetera, non vogliono che questo avvenga, e Gesù risponde esattamente l'opposto di questo brano qui. Cioè, e qui siamo al capitolo 9, versetti 49-50 di Luca. Gesù dice, praticamente dice, la lotta che io faccio contro il demonio è la lotta di Israele contro il demonio. E quindi non c'è problema, non impediteglielo. Qui forse Luca vuole dire un'altra cosa probabilmente, una sfumatura diversa. E forse avete già suggerito, qualcuno lo diceva, insomma, vuole forse stabilire la grandezza di Paolo. Quando lo usa Paolo il nome di Gesù è una cosa, quando lo usano gli altri è un'altra cosa. Lo usavano, e poi c'è l'episodio del versetti 14 e seguenti, dove si parla di uno che aveva lo spirito impuro, mentre prima si dice che lo facevano per quelli che avevano gli spiriti impuri. Quindi io ho l'impressione che il codice occidentale abbia ragione, e cioè che l'episodio dei sette figli di Sceva sia un episodio di un fenomeno più ampio. E comunque qui si mette in rilievo che quando lo dice Paolo funziona, quando lo dicono gli altri no. Ci deve essere un confronto su questo. E poi c'è... anche se Luca sottolinea che quel che conta è la gloria del nome di Gesù, come vediamo alla fine del versetto 17, questo non tanto di Paolo ma del nome di Gesù. Vabbè, qui può lasciare qualche punto interrogativo, come pure il seguito lascia alquanti punti interrogativi, perché il versetto 18 dice che molti di quelli che già da prima avevano creduto. Questo dice esattamente il testo greco. E quindi qui non si tratta di pagani, chiunque che sulla base di questo fenomeno, sembra così, di questi fatti si convertono, bruciano i libri. No, si parla di quelli che avevano creduto in Gesù, siano, non si dice se sono ebrei o timorati di Dio, ma si tratta di questi che sono già credenti nel nome, che di fronte a quanto pare a questo, ecco, comunque così sembra dire il versetto 18, ecco, e vuol dire che c'è molta diversità fra questi credenti in Gesù, perché a questo punto tirano fuori il loro legame in qualche modo con la magia. La magia era diffusissima, come ha già ricordato Andrea, anche se la legislazione romana la condannava, la chiamava superstizio, che non vuol dire superstizione necessariamente, vuol dire un tipo di religiosità che non è oggettiva, che fa appello a forze nascoste. E questo i romani, almeno ufficialmente, non gradivano. Gradivano la religione dello Stato romano, oggettiva, ma non questa superstizio orientale, anche nel mondo ebraico, anche tra i cristiani, diciamo qui, perché qui si parla di cristiani che avevano creduto, ecco, invece è diffusa, insomma, questa... Rimango con l'osservazione della differenza. Qui Paolo, non è che Paolo qui impedisca che si usi il nome di Gesù, e quindi c'è, per essere esatti, non è che Paolo qui interviene per evitare che altri usino il nome di Gesù, come invece nel Vangelo. Però rimane l'esito opposto. Nel Vangelo Gesù dice che non bisogna impedirlo perché è la stessa battaglia. Qui invece sembra che se uno, quelli che usano il nome di Gesù, non è detto che lo facessero con malintenzione, al contrario. Però non funziona, almeno in questo caso non ha funzionato, e questo mette in rilievo probabilmente un aspetto, cioè, che è la fede in Gesù, quello che conta, ecco, più che il nominare il suo nome come se fosse una, diciamo, un elemento magico
un talismano.
Sì, probabilmente. Ecco, ricordiamo nella nostra preghiera tutta la nazione della Cina in questo giorno. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore.
Sì, affidandoci alla intercessione appunto di questo santo della nostra Chiesa, preghiamo per la forza dell'annuncio del nome di Gesù a tutti i popoli, in particolare al popolo cinese, e preghiamo anche per tutti quelli che sono nel nostro paese, per la nostra testimonianza a loro della fede in Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E sempre preghiamo per l'intercessione dei martiri, per tutti quelli che soffrono per la loro fede e rendono testimonianza al Signore nella persecuzione, nella umiliazione, nella difficoltà, a rischio anche della loro vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in modo particolare sempre per i pastori della Chiesa, per il Papa Francesco, per tutti i vescovi, i patriarchi, perché il Signore conceda loro la pienezza dello Spirito Santo e dei Suoi doni, per la forza del loro annuncio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre invochiamo il dono della pace, la pace del Cristo risorto, la pace che il Signore vuole dare a tutti gli uomini perché sia accolta. Preghiamo per tutti quanti hanno una responsabilità nei confronti dei loro popoli, perché davvero si pieghino a cercare le vie della giustizia, della pace, della solidarietà, con timore di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre, come in ogni Eucaristia, per tutti quelli che sono nel dolore, nella miseria, nella povertà, nella schiavitù, nel terrore, nella malattia, nella solitudine, nella disperazione, perché tutti siano raggiunti dalla potenza della risurrezione che opera in ogni Eucaristia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per noi, per la nostra fede nella invocazione del nome di Gesù, perché il Signore ci conceda la perseveranza e l'amore per invocarlo per noi e per tutti con pienezza di fede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per la comunità di Monte Tauro, in particolare alcuni ragazzi cinesi che hanno intrapreso la via della nostra regola, e dovremmo essere molto contenti di questo. E preghiamo per tutto il loro rapporto e il loro servizio ai cinesi che vivono che vivono dalle loro parti, le loro iniziative, e preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo con fiducia per l'intercessione del Beato Elia Facchini e nel nome del nostro Salvatore, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.